ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream. 3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento del Mondo alla Radio. Alberto Giovannetti ci segue per la parte tecnica, Damiano Caprio per la regia di questa edizione che apriamo nuovamente su quello che è il clima di tensione internazionale che si è ulteriormente acuita dopo gli attacchi terroristici in Russia. La NATO rafforza le proprie difese, i paesi dell'Europa orientale aderenti alla NATO aumentano la propria preoccupazione nei confronti di un possibile attacco da parte della Russia. Kiev è sotto una pioggia di missili ipersonici lanciati dalla Russia, almeno 5 i feriti in un massiccio bombardamento che c'è stato sulla capitale Kiev, e aumentano anche i rischi di una narrazione sempre più distorta di quello che sta avvenendo, una narrazione distorta basata su fake news ma capace di influenzare le opinioni pubbliche mondiali e di conseguenza le scelte politiche. Di questo parliamo con Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito e un caro saluto ai radioascoltatori.
E abbiamo in collegamento anche Pierluigi Paganini, esperto di cyber security e di intelligence. Ben trovato, grazie per essere con noi, Paganini.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Intanto tracciamo quello che è il quadro sul terreno. L'ultimo avvenimento, oltre 134 morti, diversi terroristi arrestati in Russia, hanno suscitato grande impressione le immagini che sono arrivate di dei terroristi che sono stati torturati nelle fasi della cattura. C'è ancora un grande mistero intorno al modo in cui questo attentato è stato organizzato, attentato rivendicato dall'ISIS, ma che il Cremlino continua a ricondurre in qualche modo all'intelligence ucraina. E di conseguenza ha risposto molto duramente da un punto di vista militare, scatenando un attacco su vasta scala, su tutti gli obiettivi civili dell'Ucraina, tanto da suscitare un forte allarme da parte dell'ambasciatore statunitense. Di Liddo, cosa ci può dire su questa situazione? Come si può immaginare che evolva, anche tenendo conto insomma del fatto che un missile addirittura sconfinato sopra la Polonia, che l'ambasciatore russo si è rifiutato di andare dal ministro degli esteri polacco, nonostante sia stato convocato? Insomma, la situazione va sempre peggio.
Sì, un quadro estremamente complesso e difficoltoso. Diciamo che le attività russe in Ucraina e quindi la conduzione della guerra rappresentano non solo la priorità di politica estera per Mosca in questo momento, ma anche la chiave di lettura e il canale narrativo attraverso i quali il Cremlino poi interpreta e cerca di manipolare anche altri tipi di avvenimenti come quelli dell'attacco terroristico che ha subito sul proprio territorio. Dal punto di vista prettamente tattico, siamo in una fase da alcuni mesi ormai in cui l'iniziativa è nelle mani delle forze armate russe, che però non fanno progressi molto limitati per quanto riguarda la conquista di chilometri quadrati di territorio, quindi parliamo di acquisizioni molto molto limitate.
Di Liddo, quanto però sono giustificati gli allarmi da parte dei paesi occidentali, da parte dei paesi della NATO, soprattutto quelli confinanti con la Russia, che effettivamente vedono come una possibilità estremamente realistica quella di un'aggressione da parte di Mosca?
Allora, diciamo che la priorità resta sempre il fronte ucraino. Tutti i paesi membri della NATO sostanzialmente ci hanno detto, in particolare Francia, Germania e Stati Uniti, ci hanno detto che qualora il fronte ucraino dovesse cedere e quindi la Russia dovesse conquistare larghe parti di territorio ucraino, a quel punto si potrebbe manifestare un'aggressione anche ai danni della NATO. Ovviamente i termini di questa aggressione, le modalità e i tempi sono diversi da paese a paese a seconda delle letture politiche e di intelligence che vengono fatte, perché diciamo una crescita di assertività noi l'abbiamo già vista da almeno un decennio a questa parte, mi riferisco soprattutto alle attività di guerra ibrida, a tutte le attività non necessariamente militari in senso stretto. È possibile aggredire un paese anche utilizzando lo strumento cyber, lo strumento della disinformazione, lo strumento dell'intelligence. Quindi sotto quel punto di vista è da tanto che siamo nel mirino del Cremlino. Ovviamente la paura più grande è quella di uno scenario di invasione militare, però noi dobbiamo anche considerare che questa eventualità va ponderata, qualcosa non di immediata realizzazione, anche perché la guerra purtroppo è un'attività costosa a livello economico, a livello umano, a livello di materiali e sociale, e la Russia ha avuto già enormi difficoltà in Ucraina, dovrebbe moltiplicare queste difficoltà nel momento in cui si dovesse scontrare con forze armate di livello superiore come quelle della NATO.
Siamo sicuri che siano di livello superiore, insomma, considerata quella che è la situazione che è stata fino adesso così gestita in Europa con un'attenzione che non era insomma rivolta verso un imminente pericolo. Ci si chiede spesso se la NATO sia sufficientemente, se i paesi della NATO siano sufficientemente pronti da un punto di vista militare, ma magari su questo punto torniamo tra poco. Pierluigi Paganini, Marco Di Lido ha parlato di guerra ibrida e tra gli strumenti di guerra ibrida ovviamente rientra anche la disinformazione. Subito ha preso una posizione molto prioritaria, quella della disinformazione e delle fake news, immediatamente già dopo l'attentato terroristico a Mosca. Quanto è pericoloso questo per i nostri sistemi democratici?
Ma è estremamente pericoloso, perché non dimentichiamoci che comunque metà della popolazione mondiale è in prossimità del voto, e quindi ovviamente una narrazione, una narrativa che è spinta sulle reti sociali piuttosto che altri strumenti, ovviamente potrebbe influenzare questo voto e sicuramente alterare il sentiment di popolazioni che in qualche modo si sono anche stanche di questo conflitto. Tutto questo ovviamente potrebbe avere delle implicazioni geopolitiche che sono ovviamente devastanti. Poi concordo anche sul fatto che sono eventi che vanno avanti ormai da decenni. Se la disinformazione ovviamente è aumentata negli ultimi anni, abbiamo però attività intense di spionaggio, e parlo anche di spionaggio cyber, che vanno avanti almeno da una decade, grazie anche alle capacità di quelli che sono i gruppi APT, quindi Advanced Persistent Threat di Mosca, che sono estremamente sofisticati e che negli anni ovviamente hanno colpito a più riprese con diverse campagne i paesi occidentali. Quindi il pericolo è costante.
C'è una queste minacce ibride, soprattutto quelle che viaggiano a livello cyber, quindi a livello di informatica, a livello di attacchi hacker, possono arrivare addirittura a provocare a realizzare una vera e propria provocazione e quindi spingere la situazione al limite, tanto da far scoccare una scintilla.
Assolutamente sì, perché possono arrivare a influenzare la popolazione, quindi di contro influenzare anche le scelte di un governo, che ovviamente deve portare conto alla propria popolazione, quindi anche moti di piazza che potrebbero manifestare, per esempio, contro un intervento militare della NATO piuttosto che un supporto incondizionato all'Ucraina e quant'altro. Ed è quello che oggettivamente sta avvenendo. E poi, come dicevo, ci sono le scelte politiche all'indomani anche delle, diciamo, delle elezioni europee, che sicuramente possono essere influenzate da questo genere di minaccia ibrida. Tra l'altro, anche l'ultima relazione dell'intelligence di poche settimane fa mettiva in guardia proprio da questo tipo di disinformazione.
Marco Di Liddo, da un punto di vista politico e di controllo politico di un sistema paese, lo abbiamo visto tante altre volte, le minacce e gli attentati terroristici spesso fanno gioco. Quello che è successo in Russia rischia di essere strumentalizzato a favore di quella che è la visione del governo del presidente Putin.
Guardi, assolutamente sì, e per certi aspetti è già parzialmente in atto, perché le parole di alcuni, insomma, alti prelati, chiamiamoli così, della politica russa, quindi al netto delle dichiarazioni ufficiali del presidente, subito hanno cercato di attribuire questo collegamento con l'Ucraina senza però esibire prove concrete. Quindi questo tentativo di manipolazione della narrazione c'è già, e quindi potrebbe portare a, sicuramente poi ad azioni militari di un certo tipo. Però quello che vorrei sottolineare è che in questo caso l'obiettivo strategico non è quello di cercare un motivo per giustificare un'azione militare più grande, un'escalation, perché l'escalation è costantemente in corso, i bombardamenti ci sono sempre. L'obiettivo strategico è quello di insinuare nell'Occidente, nell'opinione pubblica occidentale e perché no nei governi occidentali, il sospetto che il governo ucraino sia un governo che, pur di colpire il suo avversario, è anche disposto ad utilizzare il terrorismo. Quindi questa è la chiave, come diceva giustamente il professore, è un'azione cognitiva, è un'azione sulla psicologia delle masse ed è un'azione che deve tendere a influenzare i governi, perché poi lei mi deve dire come diventa sostenibile sostenere, scusi il gioco di parole, un governo, quello ucraino, responsabile o che arriva a macchiarsi di un'azione così abietta come il supporto.
C'è la possibilità di smentire, una linea di questo tipo in maniera categorica. Insomma, c'è una logica politica che ci dice che tutto questo non è possibile.
Guardi, il problema è questo, finché non vengono esibite prove, il problema con la Russia è questo, finché non vengono esibite prove concrete di queste affermazioni, siamo solo nel campo delle speculazioni. Poi però nel momento in cui vengono fabbricate, nel caso delle prove vulnerabili, alla Russia non interessa, perché stiamo parlando sempre di propaganda, non interessa presentarsi al mondo con delle versioni totalmente inattaccabili e veritiere, interessa presentare una storia con qualche elemento di veridicità che abbia lo scopo di far di spingere l'uomo medio in Europa, negli Stati Uniti, ad accettare una versione secondo la quale Kiev potrebbe aver organizzato questo attacco terroristico. Quindi non si discute più della verità o della sostenibilità, si discute della percezione.
Come si fa, Paganini, come si fa a contrastare la percezione in questi casi? Come si fa a contrastare una campagna di propaganda in questo senso?
L'unico modo è quello ovviamente di raccogliere prove inconfutabili che dimostrano che tutto quello che ci viene, diciamo, detto è falso. Il problema è che l'arma vincente di queste campagne è l'istantaneità della campagna stessa, quindi è sufficiente insinuare il dubbio, perché l'obiettivo è insinuare un dubbio, insinuarlo su una larga scala o comunque su territori specifici, e poi ovviamente non importa che sia una narrazione continua nel tempo, ma questi continui attacchi, queste continue mezze verità, perché ovviamente sì, per rendere più credibile una disinformazione vengono introdotti elementi ovviamente veri, ha una narrazione invece che fasulla, quindi per dare degli elementi di credibilità a tutta la storia, e a quel punto ovviamente si è raggiunto l'obiettivo, diciamo, fermarla in toto è complesso, dovremmo essere noi capaci ovviamente di discernere nelle fonti, fare attenzione a tutto quello che ci viene proposto attraverso le reti sociali, oppure i programmi di instant messaging, quindi se ci arrivano messaggi sui telefonini, via WhatsApp e quant'altro, bisogna fare attenzione sempre alle fonti. Il problema
Grazie.
È che la popolazione, l'italiano medio oggi secondo me non è, per quanto sia nativo digitale per la maggior parte, non è in grado ovviamente di discernere quello che sia un contenuto falso da quello vero, e tutto questo è aggravato poi dall'intelligenza artificiale generativa, che oggi più che mai è un'arma ulteriore a chi utilizza questi strumenti di guerra ibrida.
Grazie davvero Pierluigi Paganini. Marco Di Liddo, prima di salutarci, la domanda più difficile, forse anche la domanda più pericolosa. Di fronte a una situazione di contrasto così forte, di tensione, di conflitto latente, chiamiamolo come si vuole, insomma, tra la NATO, tra i paesi della NATO e la Russia, in cui ovviamente non si scambiano e non si risparmiano i complimenti reciproci, come mai nei paesi occidentali non si è adottata una linea di maggiore severità nei confronti di chi, in un modo o nell'altro, facilita la propaganda o sostiene apertamente la parte, non so se si può dire solo avversa o se si dovrebbe dire addirittura nemica?
Perché noi siamo delle democrazie liberali che basiamo il nostro sistema e la legittimità della nostra politica sulla tutela del diritto. Tra i diritti tutelati c'è anche il diritto di opinione, quindi i nostri sistemi preferiscono tutelare il diritto di opinione, quindi cadere nella trappola della censura, piuttosto che censurare e diventare come il nemico o l'avversario che giuriamo di debellare e di neutralizzare.
Mi sembra...
Detto questo,
sì, prego.
Detto questo, c'è bisogno di uno sforzo maggiore nel contrasto alla disinformazione, che non vuol dire zittire chi ha un'opinione diversa, ma aumentare il contraddittorio e dimostrare con i fatti quali sono bugie, quali sono narrative forzose e quali invece sono narrative autentiche, supportate dai dati e dai fatti.
Grazie davvero Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, grazie per essere stato con noi, grazie anche per aver risposto a questa domanda che ritengo sia forse quella più difficile e più delicata che in molti si pongono in questo periodo così difficile. Grazie per essere stati con noi. Adesso la linea alla regia e poi cambiamo argomento. E siamo pronti per voltare pagina, per passare da quelli che sono i contesti di minaccia all'interno dell'Europa e allargare il nostro sguardo sul mondo dove milioni di persone soffrono le conseguenze spesso di conflitti, di crisi, di cambiamenti ambientali, di mala gestione, in ambiti che per noi sono scontati fondamentalmente, come ad esempio quello dell'accesso all'acqua, dell'accesso all'acqua potabile. Oxfam Italia ha lanciato una campagna di sensibilizzazione molto importante proprio sul tema dell'accesso all'acqua pulita. Una persona su quattro nel mondo non ha questa possibilità, una condizione che causa la morte di almeno 1000 bambini ogni giorno nei paesi più colpiti. Ricordo ovviamente quello che sta avvenendo a Gaza, dove il 98% dell'acqua non è più potabile e dove gli aiuti stentano a raggiungere i civili sfollati, almeno 2 milioni di persone costrette a bere acqua contaminata, addirittura acqua salata, e poi la Siria, l'Etiopia. Per parlare di tutto questo abbiamo in collegamento telefonico Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia, ben trovato, grazie per essere con noi.
Salve Stefano, saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.
Paolo Pezzati, tra l'altro, da poco rientrato da un viaggio che lo ha portato fino al valico di Rafah, con la striscia di Gaza, con altre organizzazioni non governative e diversi giornalisti. Qual è la situazione che più allarma in questo momento per quanto riguarda l'accesso all'acqua, certamente nella striscia di Gaza, ma in tante parti del mondo, insomma, che, di cui non sentiamo quasi mai parlare?
Beh, a Gaza la situazione è di una drammaticità senza precedenti, perché praticamente tutta la popolazione in questo momento soffre di insicurezza alimentare e la metà della popolazione è entrata nella fase che viene definita di carestia, ovvero di fame acuta, e dove il rischio di morte diventa reale. Insomma, a Gaza metà della popolazione rischia di morire di fame letteralmente. In più l'accesso all'acqua è collegato, perché a Gaza non c'era già acqua potabile prima dell'acutizzarsi del conflitto. L'acqua potabile arrivava attraverso tutta una serie di impianti di desalinizzazione delle acque e di purificazione delle falde acquifere. Questi sistemi non funzionano più, quindi a Gaza in questo momento è estremamente difficile avere accesso ad acqua pulita, se non quella che arriva dagli aiuti, o se no attraverso a impianti più piccoli di desalinizzazione che riescono a produrre una quantità di circa 1000 litri all'ora di acqua pulita. Ecco, la situazione è
acqua pulita non necessariamente, diciamo così, non necessariamente potabile o utilizzabile anche per la cottura dei cibi. Quindi ci sono veramente tante difficoltà e tanti pericoli nell'accesso all'acqua o all'acqua contaminata. È una situazione questa che riguarda certamente una realtà di guerra come quella a Gaza, ma riguarda anche tanti altri paesi nel mondo.
Sì, purtroppo sono sempre di più le popolazioni che devono affrontare una carenza di acqua cronica, e le motivazioni principalmente sono due: o a causa di conflitti che determinano l'inquinamento delle falde o la distruzione del sistema idrico fognario, o se no a causa degli effetti del cambiamento climatico, che determina nuove stagioni di siccità alternate a inondazioni che in una prima fase proprio eliminano l'acqua, nella seconda fase, quando ci sono le inondazioni, addirittura vanno anche a contaminare le falde acquifere sotterranee, provocando inquinamento. Quindi una situazione drammatica che si sta verificando proprio ora mentre parliamo nell'Africa orientale, tra Kenya, Etiopia, Somalia. Dopo stagioni interminabili di siccità sono arrivate le inondazioni.
Paolo Pezzati, Oxfam Italia ha lanciato una campagna mirata a raccogliere fondi per poter intervenire in favore delle popolazioni che sono colpite dalla grave carenza di accesso all'acqua. In che modo pensate di, in che modo riuscirete, diciamo così, a mettere a frutto i fondi che vi accingete a raccogliere, che state già raccogliendo?
Noi siamo leader mondiali nel portare acqua pulita e servizi igienici sanitari nelle crisi, nei posti più difficili, siano essi dovuti a catastrofi naturali o appunto a situazioni determinate da conflitti. Quindi noi portiamo acqua attraverso camion, tank, ma anche siamo in grado di ripristinare i sistemi idrici di distribuzione delle acque, delle acque reflue. Dipende dal contesto, però ecco, Oxfam nelle crisi è conosciuta per la sua capacità di adattarsi al contesto e riuscire a contribuire a migliorare la salute e l'igiene delle persone colpite dalle crisi. Per sostenerci basta andare nel nostro sito e si troveranno tutte le informazioni per essere assieme a noi a fianco delle popolazioni più svantaggiate.
E c'è anche la possibilità di trovare un riferimento per donare e partecipare a questa campagna attraverso un SMS con diversi importi. Qual è la cifra che si stima sia necessario raccogliere per poter avviare degli interventi efficaci?
Guardi, i limiti minimi noi ci diamo nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro. Chiaramente noi abbiamo tutti dei piani e dipenderà anche dalla risposta degli italiani. Posso dire questo intanto però, che con 2 euro è possibile donare delle bustine potabilizzanti che riescono a purificare 200 litri d'acqua. Con 5 euro si donerà un recipiente per conservare l'acqua purificata al riparo da germi e batteri e con 10 euro un kit di emergenza completo per una famiglia che comprenda tutto quello che abbiamo detto, in più sapone, disinfettanti e detergenti. È facile, come ha detto lei, è possibile anche con un SMS, do anche il numero visto che si sono, al 45593 o anche da telefono fisso, sempre al 45593.
Grazie davvero Paolo Pezzati, portavoce di Oxfam Italia, grazie per essere stato con noi. Ovviamente vi ricordiamo questa situazione drammatica che riguarda milioni di persone in varie aree del mondo colpite da crisi, da guerre, a partire da Gaza, ma poi basta pensare alla Siria, 13 anni di conflitto e tutto quello che è avvenuto in termini di distruzione delle infrastrutture e poi giustamente la situazione in Etiopia, in tutto il Corno d'Africa, per le inondazioni che rendono difficile l'accesso all'acqua pulita, che inquinano le falde acquifere. Dunque un invito ovviamente a tenere presenti queste persone e questa gravissima situazione. Grazie per essere stati con noi, adesso linea alla regia e ci risentiamo tra poco. Parliamo di un argomento spinoso, siamo in una situazione di guerra, di tensione, ovviamente c'è sempre qualcuno che ci guadagna più degli altri.
Ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano, zitti non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show, non mi chiedere come sto, vorrei andare via però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere il mondo come lo vedi tu. Non mi serve un'astronave, lo so, casa mia o casa tua, che differenza c'è? Non c'è, ma quale casa mia? Mi manca la mia zona, mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c'è mai pace. Marcato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu.
Il mondo alla radio.
Eccoci nuovamente in diretta, Stefano Leszczynski al microfono, Alberto Giovannetti, Damiano Caprio per la parte tecnica e la regia di questa edizione. In questa seconda parte del mondo alla radio parliamo di un argomento molto spinoso e anche molto delicato. Parliamo di commercio delle armi e soprattutto di quelle che sono le leggi che nei paesi occidentali e in Italia in particolare regolano il commercio delle armi, un mercato ovviamente molto lucroso in cui gli interessi sono tantissimi, sono molti gli interessi finanziari, sono molti gli interessi relativi agli investimenti, sono ovviamente molti gli interessi di chi produce e commercializza armi e armamenti e sistemi d'arma. In Italia esiste una legge, la 185 del 1990, una legge che introduceva nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, considerata una legge molto importante perché rende controllabile, pubblico, visibile agli organi di controllo quello che avviene nel mercato della vendita delle armi. Potrebbe non essere più così per delle modifiche che sono in corso d'opera e tutto questo si iscrive ovviamente nel contesto di crescente tensione e insicurezza internazionale, per cui lì si trova la principale giustificazione a una modifica di questo tipo, che tra l'altro è in tendenza con quello che sta avvenendo nella maggior parte dei paesi dell'Occidente. Per parlare di questo abbiamo Don Renato Sacco di Pax Christi Italia, nuovamente ben trovato, grazie per essere ancora con noi.
Grazie, buongiorno.
E poi Francesco Vignarca, presidente della Rete Italiana Pace e Disarmo, grazie Vignarca.
Buon pomeriggio a voi.
E Carlo Cefaloni, giornalista, collega di Città Nuova, ben trovato, grazie per essere con noi Carlo Cefaloni.
Grazie a voi, buonasera.
Iniziamo subito con Francesco Vignarca. Il SIR ha scritto un articolo su la campagna anche che è stata sollevata di sensibilizzazione da parte di diverse organizzazioni. L'articolo si apre con una pace, una parola che tutti conoscono: si vis pacem parabellum, ma se vuoi la pace prepara la guerra. Questo è il mantra che sentiamo ripetere ormai da mesi in Occidente. Cosa sta succedendo sul mercato delle armi?
Ma bisogna in realtà andare oltre queste frasi fatte. Primo, perché si tratta di motti latini di oltre 2000 anni e non credo che tutto il resto della nostra società, civiltà, sia basata su quello, anche perché dovremmo comunque ammettere altre cose che invece giustamente ormai ci siamo tolti, la schiavitù per esempio, cose di questo tipo. Primo fatto. Secondo, che legare tutto alle situazioni attuali di conflitti è chiaramente una mossa retorica che viene fatta da chi invece vuole continuare a trarre lucro e affari dall'export di armamenti, perché è chiaro che l'export di armamenti non c'entra niente per esempio con un rafforzamento di una difesa europea, perché stiamo parlando proprio di vendite fuori dall'Italia, stiamo parlando di vendite che, come dicono gli ultimi dati del SIPRI, per quanto riguarda l'Italia vanno per oltre il 70% in Medio Oriente, cioè proprio nei luoghi dove i conflitti ci sono, e quindi, come noi diciamo da tempo, la vendita di armamenti all'estero alimenta il conflitto, non ci prepara la pace, ma aumenta quei conflitti che poi magari ci costringono anche ad aumentare le nostre spese militari e quindi in un circolo vizioso andare di questo senso. In queste ore abbiamo visto per esempio gli attentati di Mosca, pochi hanno sottolineato che è 20 anni fa che sono iniziate le cosiddette guerre al terrorismo per eradicare il terrorismo e ci troviamo oggi invece in situazioni ancora più complicate, quindi la strada è un'altra. Peraltro è ovvio che questa modifica è in pista da tempo, è stata presentata dal governo l'anno scorso formalmente, ma sono già 3-4 anni, ben prima ad esempio dell'invasione russa dell'Ucraina, che soprattutto la pressione della lobby dell'industria delle armi spinge verso un abbassamento dei controlli, perché è chiaro, questa legge che poi fondata anche da modello per le norme internazionali, come la posizione comune dell'Unione Europea, come il trattato sul commercio di armamenti del 2014. Questa legge nasce per voler diminuire un'opacità che in passato aveva portato anche ovviamente a commissioni con terrorismo, criminalità, corruzione, e tutto quello che è maggiore controllo ovviamente è poco gradito a coloro che invece vogliono fare affari in giro per il mondo. E se, ripeto, l'idea di questi cambiamenti è ben prima dell'invasione russa, quindi è molto forzato, no? È proprio veramente utilizzato solo come scusa questo collegamento tra siamo in un mondo che sta sempre peggio, sempre più in guerra, e allora dobbiamo liberalizzare l'export di armi. No, al contrario, siamo in un mondo che sta sempre peggio, sempre più in conflitto, proprio perché abbiamo demandato le scelte, abbiamo subordinato delle scelte anche sulla pace, sulla situazione globale, di sicurezza globale del mondo, a coloro che dalle guerre traggono profitto.
È stato molto chiaro, Vignarca, poi ci torniamo. Carlo Cefaloni, abbiamo sentito, Vignarca ha spiegato molto bene, ovviamente anche da un punto di vista logico, insomma, quello che sta avvenendo. Ora, da un punto di vista invece pratico, da un punto di vista economico, chi è che guadagna poi di fatto su una modifica come quella che è stata proposta della legge 185?
Beh, innanzitutto noi dobbiamo essere molto grati nei confronti di Rete Italiana Pace e Disarmo, che è qui appunto rappresentata da Francesco Vignarca, per il lavoro straordinario che viene portato da anni, perché è una fonte di documentazione per chiunque, attingendo al sito, attingendo poi anche a quello che è il sito dell'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, si hanno tutte le notizie per approfondire una tematica che ci riguarda direttamente. Ovviamente si parla del complesso militare industriale, cioè si parla di, nel nostro caso, per quanto riguarda l'Italia, di imprese a partire dall'ex meccanico Leonardo, che sono controllate da capitale pubblico e che, a dispetto di quello che era l'orientamento della legge 185 del 90, che non è cascata dal cielo, è stata voluta dal sacrificio anche dei lavoratori che hanno fatto scelte di obiezione alla produzione bellica, e per orientare quello che era un tipo di produzione legato al mercato degli armamenti che andava ad alimentare i conflitti. Quindi non è che ha eliminato la produzione di armi questa legge, ovviamente, ma ha posto dei limiti relativamente a quei paesi che erano coinvolti in conflitti particolarmente cruenti fuori dall'orizzonte dell'ONU, e con riferimento alla violazione dei diritti
Cefaloni,
umani.
Cefaloni, ma è veramente così importante, così determinante questa voce nel bilancio dell'economia pubblica?
Non è una voce così determinante dal punto di vista della percentuale per quanto riguarda anche il PIL, è importante dal punto di vista strategico, tanto è vero, se Angelo Panebianco sul Corriere della Sera dice abbiamo, sì è vero, la priorità degli asili nido, ma prima di tutto la sicurezza, intendendo la sicurezza e il mercato degli armamenti, ma soprattutto la nostra collocazione geopolitica, cioè il fatto che noi, entrando dai primi 10 paesi esportatori, scalando questa che è la vetta internazionale dei paesi esportatori di armi, giochiamo un ruolo, o intendiamo giocare un ruolo, per collocarci in questa determinata filiera, che poi tra l'altro queste varie imprese, come diceva prima Francesco Vignarca, sono in conflitto tra di loro, e la produzione che per esempio la von der Leyen dice che bisogna aumentare come a livello europeo, è veramente sovrasta per esempio quello della stessa Russia per quanto riguarda il tipo di produzione, semplicemente che l'esportazione, semplicemente che entrano in conflitto tra di loro. Noi siamo in conflitto con i francesi, e ce lo dicono gli stessi vertici dell'azienda della difesa dello spazio, che a suo tempo, quando io ho intervistato relativamente a quello che erano le scelte del nostro paese, ci dicevano ma noi poi abbiamo i competitori a livello europeo e loro praticamente ci possono battere in questo tipo di competizione, e poi se non le vendiamo noi le armi le vendono gli altri. Questo è un concetto che secondo me è fuori dalla Costituzione, che però sembra che sia quello determinante che porta in questo momento allo svuotamento della legge 185 del 90, e quindi per concorrere in questo clima di terrore nei confronti di una guerra che si avvicina sempre di più sul fatto che dobbiamo rivestire questo ruolo.
Molto
quindi
chiaro.
È proprio una scelta strategica che riguarda tutto quello che c'è stato fatto. La legge 185 finanziava la riconversione, noi abbiamo invece riconvertito parte importante del nostro settore industriale dal civile al militare, quando invece nel settore civile avevamo delle eccellenze su cui potevamo
investire. Un percorso in senso contrario. Don Renato Sacco, Papa Francesco ha denunciato spesso quella che è la gravissima situazione del commercio delle armi, ha sempre detto anche con parole molto, molto semplici, molto comprensibili, molto intuitive, insomma, che nei conflitti alla fine chi ci guadagna nelle guerre, chi ci guadagna sono i produttori di armi. Abbiamo visto che non è soltanto così, anche se sono sicuramente i primi interessati a questo tipo di profitto. La Chiesa italiana ha manifestato una grande preoccupazione proprio per la situazione di cui stiamo parlando, cioè quello della possibile modifica di questa legge che viene considerata fondamentale nel rendere trasparente il mercato delle armi. Qual è l'appello che si può fare, soprattutto cosa si può dire come mondo cattolico su questa vicenda?
Ma sì, siamo tra l'altro anche nei giorni di Pasqua, dove appunto sentiamo nelle letture i signori della morte, i vari Erode, Ponzio Pilato, eccetera, i sommi sacerdoti, Anna, Caifa, la folla che grida, e che quindi la direzione è quella della morte, ma noi celebriamo la Pasqua che è quella della resurrezione, che non è solo così sventolare un ramoscello d'ulivo quasi fosse folcloristico, è proprio credere che, come diceva Vignarca prima, quella della violenza, delle armi, dell'investimento è una strada sbagliata. Noi dobbiamo, per amore di vita, ma anche per amore di realismo, percorrere un'altra strada. Quindi anche la Chiesa, se è chiamata, come è chiamata, ad annunciare che Cristo è la nostra pace, e Don Tonino Bello diceva, per noi la pace è un prodotto made in cielo, perché è Cristo la nostra pace, allora la pace per la Chiesa non è un pallino, una sensibilità di qualcuno, Pax Christi che è più sensibile di altri, ma è comune denominatore di tutti i cristiani, e quindi il dire aderiamo al trattato contro le armi nucleari non è un pallino, è qualcosa che ci fa sperare nella vita e nella pace. Non modificare questa legge, io credo che sia importante, quindi anche grazie a queste trasmissioni, far crescere dal basso, in modo che anche i parlamentari sentano il fiato sul collo di credenti, non credenti, associazioni, uomini e donne, piccoli e grandi, che dicono no, non metteteci su questa strada, che è la strada della guerra. E Papa Francesco dice la guerra è una pazzia, perdono tutti, ci sono gli interessi delle armi. Quante volte il Papa lo dice? Il problema è, credo, come credenti, non lasciamo solo il Papa, non basta applaudirlo e dire oh poverino, sta anche un po' male, che fatica, poverino, c'ha un peso grande. Lo dobbiamo portare tutti noi, ne va della vita, della speranza del mondo, perché le lobby, gli interessi e, come veniva ricordato prima, la retorica della guerra rischia di soffocare la coscienza di molti che sono convinto sia una coscienza di pace. Non bisogna farla assopire, altrimenti i venti di guerra vengono a soffiare sempre di più, ma noi sappiamo che proprio per la Pasqua che celebriamo non avranno l'ultima parola, ma dobbiamo metterci noi in gioco fino in fondo.
Ecco, Don Renato Sacco, la parola chiave di questa trasmissione sicuramente in questo periodo è quella della retorica della guerra, di tutto quello che si sta vivendo e cui stiamo assistendo a livello internazionale. Francesco Vignarca, voi avete lanciato una campagna importante, anche una campagna di sensibilizzazione sul mondo politico, perché si assuma le proprie responsabilità, perché i politici italiani prendano una posizione chiara su quello che sta avvenendo. Ma come si fa e come si riesce, o meglio, no, vado diritto al sodo, qual è stata finora la risposta che avete ottenuto dal mondo politico, considerando proprio quella che oggi è vista come da molti come una necessità impellente, e cioè quella di rafforzare il mercato delle armi, perché c'è bisogno di difendersi da tante minacce?
ma posto che appunto rafforzare la vendita all'estero aumenta le minacce, ma noi abbiamo comunque nella prima parte del dibattito sulla legge, quella al Senato che si è conclusa a febbraio, ovviamente partecipato nel merito, perché ci sta che una legge scritta nel 1990 venga aggiornata, anche perché, come dicevamo prima, ha dato poi avvio, ha dato spunto alle norme internazionali e quindi ci stava anche armonizzarla, oppure, come è una cosa che infatti ci va bene di questa modifica, reintrodurre un comitato interministeriale che potesse dare anche degli indirizzi politici, perché anche la politica deve prendersi responsabilità. Le armi non sono un prodotto come gli altri, non è che basta un timbro, ci deve essere anche una consapevolezza. Il problema è che durante il dibattito abbiamo visto che in realtà il motivo non era un aggiornamento della legge, ma proprio un dare un via libera a qualsiasi tipo di affari senza controllo. Pensate che addirittura alcuni emendamenti che avevamo proposto proprio per armonizzare la nuova legge con quelle che sono le norme internazionali erano state proposte dalla stessa presidente di maggioranza, quindi della Commissione Esteri, e all'ultimo momento sono state tolte dalla possibilità di essere votate, cancellate da un mega emendamento governativo che non solo ha rafforzato purtroppo una riduzione dei controlli, ma addirittura ha indebolito la relazione al Parlamento, che è lo strumento di trasparenza maggiore, e addirittura tolto da questa stessa relazione la possibilità di avere la lista delle banche armate, cioè di quelle banche che collaborano con l'esporto di armi. Quindi questo significa che c'è veramente la volontà non di andare a fare un ragionamento serio, anche da punti di vista diversi, come diceva prima Carlo Cefaloni, questa è una legge che comunque permette l'export di armi, non è una legge pacifista, però facciamolo seriamente. Ecco, invece non c'è questa intenzione, per cui noi in questa seconda fase, che è quella della discussione alla Camera, vogliamo rendere chiaro che chi fa questo cambio deve prendersi le sue responsabilità, deve dire esplicitamente, e tutti devono essere convinti e avere consapevolezza, che si sta facendo un favore alla lobby di quella che io ormai chiamo non solo comparto militare industriale, come già stato detto prima, ma comparto industriale militare finanziario, perché ormai tutta la produzione delle armi è in mano a grandi fondi che quindi fanno veramente solo speculazione finanziaria, addirittura sul commercio che poi va a toccare la vita e le morte delle persone. Quindi quello che ci poniamo come obiettivo è far tornare indietro la politica a una modifica che sia sensata, ma comunque il primo punto è quello di rendere consapevoli tutti che sta succedendo questo, se no, come diceva l'amico Donato Sacco, la retorica bellicista fa confondere tutto, tutto passa come in secondo piano e nessuno si rende conto che invece certe scelte sono veramente problematiche e deleterie.
Carlo Cefaloni, come si fa in questo caso a sensibilizzare correttamente l'opinione pubblica? Noi in passato, e l'abbiamo anche detto durante questa trasmissione, abbiamo assistito a tanti atti in cui la società civile ha opposto fondamentalmente una forma di obiezione di coscienza, no? Ci ricordiamo, ci sono stati operai che hanno fermato delle operai marittimi, portuali, che hanno fermato navi che dovevano partire con dei carichi di armi o che si sono rifiutati di agevolare il carico di queste navi. Insomma, ci sono state tante forme di resistenza nel corso della storia. Oggi, tuttavia, l'opinione pubblica spesso appare un po' apatica e assuefatta anche a temi di violenza, di tensione, di drammaticità. Come si fa a risvegliare e a riscuotere il sostegno della maggior parte dell'opinione pubblica, dei cittadini, nel portare avanti una campagna di questo tipo?
Beh, diciamo che la cosa fondamentale è capire che esiste un'egemonia della cultura della guerra. Oggi come oggi è sempre più evidente questo tipo di egemonia e i mezzi di comunicazione purtroppo diventano un altoparlante nel flusso continuo delle informazioni, delle priorità nelle agenzie che mettono in evidenza quelle che sono determinate priorità e determinate scelte che sembrano come obbligate. E l'importante quindi, voglio dire, è dare una controinformazione, cioè un'informazione corretta, ma è tale da stimolare la coscienza, da suscitare una risposta adeguata da parte dei cittadini, che più delle volte si sentono come dire spogliati da ogni tipo di sovranità. E allora bisogna ripartire dagli esempi concreti. Prima avete fatto l'esempio dei portuali, che hanno fatto una scelta importante, controcorrente, che li ha messi anche in maniera particolare esposti nei confronti anche delle sanzioni e i procedimenti che stanno tuttora in corso nei loro confronti.
Che poi non possiamo, ci sono solo loro, perché ci sono casi anche della Sardegna, ricordiamo. Insomma,
no, appunto, tanto... dico, il caso della Sardegna è importante perché è stata un'applicazione significativa della legge 185 del 90 che ha permesso di fermare l'invio di missili e bombe destinati in Arabia Saudita, che è uno degli hub fondamentali, uno dei più grandi acquirenti mondiali di armamenti, che quindi con l'applicazione, richiedendola anche inaspettatamente, c'è stata una risposta politica parlamentare che ha permesso, fino purtroppo dal 2019 c'è stato questo, prima la sospensione e poi il blocco dell'invio di armi, grazie alla società civile, grazie al comitato di conversione RVM e alla rete internazionale che si è mobilitata su questo fronte, però si è fermato al maggio del 2023, perché il 31 maggio c'è stato proprio un decreto da parte del governo legato al Made in Italy che ha detto che siccome venivano meno quelli che erano il possibile utilizzo, cioè era attenuato il rischio di utilizzo sulla popolazione civile, quindi è stato rimosso questo divieto. Io penso che questo è, come dire, l'esempio più eclatante che un'istanza che nasce, per cui da realtà come questa della Sardegna, che tra l'altro ha avviato un percorso che si chiama World Free, cioè di reti di imprese che vogliono essere libere dalla guerra, libere dal ricatto occupazionale, a cui dobbiamo dare spazio e soprattutto deve essere un esempio a livello nazionale, cioè quindi una finalità di imprese controllate dallo Stato, come Leonardo, come Fincantieri, come molte altre, hanno una finalità, secondo l'articolo della Costituzione, che deve essere di utilità sociale, che non deve andare contro la dignità della persona umana, per le relazioni di pace internazionale, e quindi come tale bisogna orientare quello che sono le scelte strutturali dell'economia. Se non andiamo a incidere su quello non possiamo farlo.
È importante, cattolici... che si riesca a fermare un'etica e a ribadire questa linea etica da parte della società civile. Purtroppo ci mancano 2 minuti alla chiusura, certo. Non riusciamo ad andare avanti. Io ringrazio Don Renato Sacco di Pax Christi, Francesco Vignarca, presidente Rete Italiana Pace e Disarmo, Carlo Cefaloni, giornalista di Città Nuova. Vi ricordo che questa modifica dovrebbe arrivare alla Camera entro maggio, dovrebbe arrivare in aula a maggio, è stata già approvata in Senato il 21 febbraio, dunque è sicuramente una campagna di sensibilizzazione che è nel momento più vivo e più delicato e che va assolutamente seguita. Grazie davvero per essere stati con noi e torneremo ancora a parlare e a raccontarvi che cosa significa il commercio, il traffico delle armi e qual è l'importanza della legge 185 in Italia e nel contesto europeo. Grazie a tutti per essere stati con noi, Alberto Giovannetti e Damiano Caprio per la regia e la parte tecnica.
Suono così, non l'hai mai sentito, baby. DAB Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. DAB Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.